Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di incominciare la trasmissione di questa sera, vi ricordo che il sabato 17 maggio alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5, nella sala dibattiti di Radio Gamma 5, teniamo il dibattito sulla volontà, il secondo dibattito su Il crogiolo dello stregone. Abbiamo dovuto saltare praticamente il mese di aprile proprio per l'insieme di feste e per la mia turnistica. Purtroppo, mentre l'anno scorso potevo stabilire un calendario regolare, quest'anno non lo posso fare perché lavorando di notte o di pomeriggio o di mattina sono costretto a scegliere il giorno del dibattito anche in base ai turni che ho, perché non sempre posso chiedere permessi e specialmente non li posso chiedere né di sabato né di domenica né quando faccio la notte, per cui ho dovuto saltare aprile, e il prossimo dibattito lo facciamo il 17 maggio sabato alle ore 20:30 presso la sede di Radio Gamma 5 e parleremo della volontà. Se con le determinazioni io ho tentato di portarvi davanti al mondo determinando voi stessi, cioè dicendo io sono importante, io esisto, e elencando tutte le cose che vi mettevano davanti al mondo, con il dibattito sulla volontà mi prometto di fare un'altra operazione, cioè quello di tentare di farvi capire, di spiegarvi come la descrizione che voi dovete costruire del mondo non è data dalla forma, ma è data dalle azioni, cioè sono le azioni che determinano la descrizione del mondo. E con questo vi tiro fuori da quello che è il condizionamento educazionale, cioè non è che vi tiro fuori, ma vi do gli strumenti per farvi una diversa descrizione del mondo e per determinare le cose in maniera diversa. E questo è il secondo dibattito del crogiolo dello stregone. Per praticare stregoneria alcune cose sono assolutamente necessarie: le determinazioni, cioè il nostro atteggiamento davanti al mondo, facendo un inventario di ciò che noi siamo davanti al mondo, e la volontà per cambiare il nostro modo di leggere il mondo e di descrivere il mondo, anziché basarci sulla forma e proiettare sulla forma delle aspettative, ci concentriamo sulle azioni e dalle azioni descriviamo il mondo ed agiamo nei confronti del mondo, e il mondo chiaramente agisce nei nostri confronti. Per cui l'appuntamento è per il giorno 17 maggio alle ore 20:30 in sala radio Gamma 5, via Pelzoni 9, Cadoneghe, Padova. Un'altra cosa che vi ho annunciato anche nella trasmissione precedente è una trasmissione televisiva molto interessante che a puntate, questa è la quarta o quinta puntata, quella che verrà sabato prossimo, alle ore 21:30 su Tele Serenissima si parla di streghe. La puntata dura un'ora. Io ho visto l'altra puntata, cioè quella di sabato scorso, ed è fatta estremamente bene, cioè è fatta molto accuratamente. E secondo me vale la pena di vederle proprio per farsi un'idea. E gli esperti che hanno parlato nella trasmissione precedente, cioè in quella che io ho visto sabato scorso, ne hanno parlato, erano estremamente precisi nelle loro affermazioni, e non solo, ma supportavano le loro affermazioni con dei dati consistenti, spiegando esattamente perché loro facevano un'affermazione o ne facevano un'altra. E questo è estremamente raro in una trasmissione televisiva, per cui vi invito proprio a vedere questa trasmissione sulle streghe, sulla persecuzione in pratica delle streghe, che è fatta serenissima. Magari la prossima puntata sarà deludente, però secondo me il ciclo vale la pena di essere seguito. L'appuntamento dunque è per le ore 21:30 su Tele Serenissima. Credo che la trasmissione si chiama La Porta delle Streghe o una cosa del genere, non mi ricordo esattamente il titolo esatto, comunque si parla di streghe, lo trovate su qualsiasi giornalino dei programmi, insomma, dove ci sono i programmi locali. Allora, nella trasmissione di questa sera incominciamo ad affrontare un breve scritto che ho messo in internet, sta nella pagina di Digilander, Barb 3, l'indirizzo esatto è http://digilander.libero.it/barb3/index.htm e questo pezzo si intitola Costituzione Europea. Lo trovate se fate barb 3 di numero barra costituzioneeuropea.html. Ebbene, il titolo del pezzo si chiama Il Dio dei Neoplatonici, il Dio degli Stoici e il Dio dei Cristiani, la truffa dei cristiani, cioè come i cristiani truffano le persone. Vi ripeto, lo trovate in internet. E questo pezzo ha la pretesa di intervenire sul dibattito europeo che avete sentito fino a qualche mese fa, qualcuno voleva imporre la parola Dio, il nome del Dio dei cristiani all'interno della Costituzione europea. Noi siamo intervenuti, ho fatto questo pezzo doveva essere pronto per i primi del mese di gennaio, in realtà non ce l'ho fatta per fare quello, l'ho fatto quando sono riuscito a farlo, cioè circa a marzo, 10 marzo mi sembra averlo finito, adesso non mi ricordo esattamente, l'ho messo in internet e adesso lo faccio anche per Radio Gamma 5. Serviranno alcune trasmissioni per leggerlo tutto, io spero che le persone registrino e poi colleghino le registrazioni, a meno che non vogliono andare direttamente in internet e scalarselo. Il Dio dei Neoplatonici, il Dio degli Stoici e il Dio dei Cristiani, la truffa dei cristiani. Nell'Unione Europea c'è un dibattito in corso su sollecitazioni di cristiani che vogliono il riconoscimento del loro Dio nella Carta Costituzionale Europea. Vogliono che la comunità europea riconosca che l'Europa è nata dal cristianesimo e che il cristianesimo è fondamento della nuova Europa. Hanno ragione i cristiani. L'Europa è nata sviluppandosi attraverso una storia d'uscita dall'orrore cristiano. L'orrore del suo Dio, l'orrore di quel pazzo Gesù di Nazareth che ordinava di sgozzare chi non si metteva in ginocchio. L'Europa è nata da un processo di liberazione dell'orrore cristiano e dai campi di sterminio che i cristiani hanno costruito dalla loro nascita al nazismo. Il simbolo della croce, davanti al quale i cristiani costringono milioni di bambini in ginocchio al fine di stuprarne la struttura emozionale, è il simbolo dell'orrore e dell'odio che per la vita che ha visto i cristiani protagonisti dello stragismo per ordine del loro Dio assassino. Vuole la nuova Europa porre l'ideologia dei campi di sterminio a fondamento della sua nascita e del suo futuro? Mettere i crocifissi nelle scuole pubbliche, finanziare gli oratori significa avallare l'attività dei cattolici nello stupro di bambini. Significa disprezzare la società civile e la Costituzione della Repubblica, dove un individuo è un soggetto di diritto e non un oggetto di possesso. Mettere un crocifisso in un'aula di scuola pubblica significa dire ai ragazzi: voi siete degli oggetti posseduti da un Dio padrone, siete bestiame di proprietà del Dio padrone e dei suoi rappresentanti. In pratica, significa dire ai ragazzi che non sono dei cittadini, quali soggetti di diritto costituzionale, ma solo oggetti posseduti che devono rinunciare a se stessi per accettare di essere bestiame di un padrone e di chi lo rappresenta. Un vero e proprio atto di terrorismo nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana che qualcuno vuole imporre all'intera Europa. Il Dio dei Neoplatonici, il Dio degli Stoici e il Dio dei Cristiani. All'inizio del pensiero cristiano c'è il desiderio di sottomettere e distruggere il mondo per poterlo ridurre ad oggetto di possesso. Il pensiero cristiano si riduce solo a questo. Da questo punto di vista il cristiano si pone davanti al mondo e forge il suo pensiero sacro in funzione di questo desiderio. Il pensiero, la struttura ideologica con cui il cristiano giustifica la volontà di possesso sul mondo e la richiesta al mondo di sottomettersi ai suoi desideri, non è forgiata in una sola notte o in 7 giorni, ma attraverso un processo di trasformazione lungo secoli e sedimenta idea su idea al fine di perfezionare l'attuazione del suo desiderio di sottomettere il mondo. Così L'idea del Dio padrone come Dio unico, a cui tutti devono sottomettersi, non è fine a se stessa, ma è direttamente funzionale al detentore del Dio unico per chiedere sottomissione e deferenza. Una sottomissione e deferenza imposta in maniera gerarchica, attraverso una distribuzione di privilegi per sottomettere altre persone. Questo movimento è avvenuto attraverso secoli di sedimentazione, però noi, per l'analisi del presente, procediamo in maniera inversa. Prendiamo cioè il corpo dottrinale cristiano nel suo insieme e da quell'insieme rileviamo che l'idea del cristianesimo è solo finalizzata alla distruzione dell'essere umano, delle società civili, delle condizioni culturali, al fine di distruggere l'essere umano e sottometterlo ad un Dio assassino. Il termine Dio assassino deve essere esteso ad ogni cristiano, al di là della posizione occupata nella scala gerarchica religiosa, in quanto la manifestazione del Dio assassino dei cristiani avviene non per se stesso, ma attraverso le azioni che i cristiani mettono in campo nel sistema sociale per manifestarne l'esistenza. Chi parte ad analizzare la descrizione del Dio dei cristiani spesso si trova a dover fare i conti con qualche cosa che stride rispetto a quanto detto sopra. Infatti, un conto sono i testi che definiscono l'attività criminale del Dio dei cristiani e l'attività della Chiesa Cattolica che ne è la sua manifestazione, e da un altro conto c'è il sentire comune delle persone che leggono ed interpretano un Dio padrone assolutamente diverso dal Dio dei cristiani. Così si verificano le incongruenze del tipo: i cristiani praticano la pedofilia e la pederastia ad imitazione del loro Gesù. Il sentire delle persone vede la pratica della pederastia e della pedofilia con orrore. Le persone portano i loro figli negli oratori, nelle parrocchie, nei collegi cristiani, dove saranno sicuramente stuprati nella struttura emotiva, cioè costretti a pregare rinunciando a determinare se stessi davanti alla vita e confidando nel Dio padrone, e spesso violentati fisicamente, costretti a rinunciare ad essere dei soggetti di diritto per diventare oggetti di possesso. C'è chiaramente un inganno che si è imposto sulle persone nella loro capacità di interpretazione del Dio dei cristiani. Infatti, nella loro propaganda finalizzata allo stupro emozionale dei bambini, i cristiani non manifestano la realtà del loro Dio padrone, ma manifestano concezioni del Dio padrone che hanno combattuto ferocemente scorticando vive le persone che di quei concetti erano i portatori. Il cristianesimo si fonda sul Vecchio Testamento della Bibbia, come e per come viene presentato dai cristiani, sul Nuovo Testamento, composto dai 4 Vangeli ufficiali, dagli Atti degli Apostoli e dall'Apocalisse di Giovanni. Il cristianesimo ha questi strumenti a fondamento del suo pensiero, questi strumenti e non altri. Con questi strumenti ha attraversato la storia, e le sue azioni nell'applicare questi strumenti manifestano la reale interpretazione degli strumenti stessi. Gli stoici e i neoplatonici hanno i loro strumenti attraverso i quali interpretano la realtà del mondo. Quegli strumenti diventano gli a priori, cioè ciò che precede, dell'azione del credente. Il credente, che aderisce al cristianesimo, al neoplatonismo, allo stoicismo, manifesta nella realtà quotidiana lo strumento ideologico che ha posto a fondamento del proprio pensiero. Così il neoplatonismo avrà le Enneadi e gli altri testi, gli stoici, per quel che è rimasto, le loro interpretazioni e i cristiani i loro testi. Così Plotino, Porfirio, Proclo, Zenone, Seneca, Gesù di Nazareth presentano le loro affermazioni e noi ne siamo i giudici. A noi spetta il giudizio, perché noi siamo coloro per i quali i nostri antenati hanno lottato e combattuto per uscire dal brodo primordiale, dividersi in specie e fornirci degli strumenti per affrontare la vita. Siamo giudici non tanto di loro, ma del nostro modo col quale affrontiamo la nostra esistenza e dei principi che usiamo per guidarla. Uno di questi strumenti è la capacità di giudizio, e se noi non la usassimo, offenderemmo la vita stessa. Proviamo a leggere Porfirio cosa dice nella sua lettera a Marcella. Dice Porfirio: sì, certo, la tradizione filosofica dice che dovunque e interamente la divinità è presente, ma che un tempio gli è stato consacrato presso gli uomini, il pensiero, soprattutto quello del saggio, ed esso solo, e che l'onore conviene a Dio gli è reso da colui che più di tutti ha conosciuto Dio, e questi è naturalmente soltanto il saggio, il quale deve onorare la divinità con la saggezza, preparandole nel suo spirito il tempio, adorandolo con l'intelletto, statua vivente di Dio che vi ha riflesso la sua immagine. Dio non ha bisogno di niente, il saggio soltanto di Dio, che non diversamente potrebbe divenire bello e buono se non pensasse il bene e il bello che derivano dalla divinità, né diversamente potrebbe divenire un uomo sventurato se non facendo della sua anima la dimora dei demoni malvagi. Ma all'uomo saggio Dio dà la libertà di Dio, e l'uomo è purificato dal pensiero di Dio, prevedendo l'avvio di Dio egli persegue l'azione giusta. Continua sempre Porfirio all'interno della lettera a Marcella: ad ogni azione, ad ogni opera e parola assista Dio, osservandole e vegliando su di esse, e di tutti i beni che ne facciamo riteniamone causa Dio, dei mali siamo colpevoli noi, che li abbiamo scelti, Dio non ne ha colpa, perciò si deve pregare Dio per ciò che è degno di Dio, e chiediamogli quello che non potremmo ottenere da nessun altro, e ciò cui portano le dure fatiche accompagnate dalla virtù, preghiamolo che ci venga dopo queste fatiche, che la preghiera dell'indolente è vano brusio di parole, ciò che una volta ottenutolo non conserverai, non chiederlo a Dio, che è dono di Dio, è tutto ciò che non tisi può togliere, sicché egli non ti darà ciò che non conserverai, perciò disprezza ciò di cui non avrai bisogno quando sarai separato dal corpo, e esercitandoti in queste cose di cui avrai bisogno, di nessuna di queste cose che anche la fortuna spesso, dopo averle concesse, si porta di nuovo via, né è necessario fare la tua preghiera prima del momento opportuno, ma quando Dio ti ha rivelato la domanda giusta che è insita in te. Stiamo parlando di Porfirio, stiamo parlando di neoplatonici, non di cristiani. Ma a quale concezione del Dio che concede si riferiva Porfirio? Si riferiva all'uno di Plotino, l'uno dal quale il presente procede e ritorna all'uno. Proviamo a leggere Proclo in Elementi di teologia, il principio primo al quale Porfirio si rifà. Dice Proclo: il bene è principio e causa prima di tutto di ciò che esiste. Se infatti ogni cosa procede da un'unica causa, bisogna dire che quella causa è il bene, oppure è superiore al bene, ma se essa è superiore al bene, anche da essa ricevono qualche cosa le cose che esistono e la loro natura, o niente? Se non ne ricevono niente, sarebbe assurdo. In tal caso non la manterremmo più al rango di causa, in quanto è necessario che in ogni caso l'effetto abbia ricevuto qualche cosa dalla causa, e in modo particolare dalla causa prima, da cui tutto dipende e grazie alla quale esiste ogni cosa. Se ciò che esiste partecipa anche di essa come pure del bene, le cose che esistono possederanno un carattere superiore all'essere buone, derivante dalla causa prima. Logicamente, in quanto superiore e trascendente al bene, esse non trasmette agli esseri che esistono come secondo qualcosa di inferiore a ciò che trasmette quello che viene dopo di essa. Che cosa potrebbe esistere di superiore all'essere buono dal momento che noi diamo questa definizione della cosa stessa superiore? Diciamo che è l'essere, partecipante in misura maggiore al bene. Se dunque ciò che non è buono non può essere detto neppure superiore, sarà senz'altro secondo rispetto al bene. Se inoltre tutte le cose esistenti aspirano al bene, com'è possibile che esista ancora qualche cosa prima di questa causa? Se infatti aspirano anche a quello, com'è possibile che aspirano sopra ogni cosa al bene? Se non vi aspirano, come si spiegherebbe che non aspirano alla causa prima di tutto, pur procedendo da essa? Se il bene è ciò da cui procede tutto quello che esiste, principio e causa prima di tutto è il bene. Da Proclo, Licio Diacono, edizione Rusconi, i manuali, i testi magici terapeuti. Come si può notare, a seconda degli oggetti con cui si riempiono quelle affermazioni e quegli aggettivi, si può ottenere un risultato o se ne può ottenere un altro. In ogni caso, appartengono al pensiero neoplatonico e non al pensiero cristiano. Infatti, se noi leggiamo questo passo di Proclo e al posto di bene gli mettiamo il nome Dio oppure l'assoluto, non cambiamo assolutamente quello che è il significato di quanto afferma Proclo. Proviamo a leggere il concetto di uno, che uno per i neoplatonici è l'assoluto, oppure è il Dio da cui tutto procede, e la genesi delle cose in Plotino dalle Enneadi, e la quinta Enneade è questo. L'uno, l'intelligenza, l'essere e l'anima. L'uno è tutte le cose e nessuna di esse. Infatti il principio di tutto non è il tutto, egli è il tutto, in quanto il tutto ritorna a lui, e cioè all'uno, non si trova ancora, ma vi si ritroverà. Ma come il tutto può derivare dal semplice uno, dal momento che in questo non si può manifestare nessuna varietà e molteplicità? Ora, proprio perché è in lui, tutto può derivare da lui, affinché l'essere sia egli. Per questo non è essere, ma soltanto il genitore dell'essere, e questa che chiamerò genitura è prima. Egli, infatti, è perfetto perché nulla cerca e nulla possiede e di nulla ha bisogno, e perciò, diciamo così, tra bocca e la sua sovrabbondanza genera un'altra cosa. Ma l'essere così generato si rivolge a lui, e tosto ne è riempito, e una volta nato guarda se stesso, e questa è l'intelligenza. Il suo orientarsi verso l'uno genera l'essere, lo sguardo rivolto a se stesso genera l'intelligenza. Ma poiché l'intelligenza, per completarsi, deve persistere in se stessa, diviene insieme intelligenza ed essere, e così l'essere, essendo simile a lui, genera ciò che egli è affine, riversando fuori dalla sua grande potenza, ma anche questa è un'immagine di colui che prima di lui manifestò la sua potenza. Questa forza che procede dall'essere è l'anima, ma questa diviene mentre l'intelligenza è immobile, poiché anche l'intelligenza nacque mentre colui che è prima di lei persiste nella sua immortalità. Ma l'anima non è immobile nel suo generare, anzi, una volta in movimento, genera la sua immagine. Essa, finché guarda lassù, donde ebbe origine, si riempie di intelligenza, ma se procede verso un'altra opposta direzione, genera la sensibilità, sua immagine, e la potenza vegetativa che è nelle piante. Nulla tuttavia è separato e tagliato fuori da ciò che precede. Anzi, sembra quasi che l'anima superiore si estenda fino alle piante, e in un certo modo vi si estende, in quanto la potenza vegetativa che è nelle piante appartiene all'anima. Essa non è certamente tutta nelle piante, ma è in esse, in quanto è proceduta verso il basso e ha generato in questo il suo processo, e col suo desiderio dell'inferiore un altro essere. E non di meno, anche la sua parte superiore, che è sospesa all'intelligenza, lascia che l'intelligenza che è in essa rimanga immobile. Da Plotino, Eneadi, a cura di Giuseppe Faggin, edizione Bompiani. Questa concezione che leggete non si riferisce al Dio della Bibbia, degli ebrei e dei cristiani. Sia in Proclo che in Plotino è l'essere umano che procede verso l'uno, l'assoluto, il Dio unico e causa dell'esistente, manifestando le proprie predilezioni e le proprie tensioni di esistenza. Mentre il Dio, nel cristianesimo, è il Dio unico che diventa il Dio padrone, che manifesta la sua volontà di appropriarsi e sottomettere gli esseri umani al suo capriccio. E il Dio degli ebrei e dei cristiani chiede sottomissione, dal momento che quale parto della fantasia e dell'illusione di pulsione di morte non può agire, egli fa agire i suoi delegati. I delegati agiscono ad imitazione del loro Dio padrone, del quale si limitano a manifestare il suo pensiero e le sue azioni. Lo stesso discorso che abbiamo fatto per i neoplatonici vale anche per gli stoici, e Seneca in particolare, che da Roma influenza direttamente lo spirito della propaganda cristiana. Gli stoici negano, contro gli epicurei, sto citando da Antologia filosofica di Emanuele Severino 1988, gli stoici negano contro gli epicurei sia l'atomismo che il carattere casuale di quanto accade nell'universo. Ciò che accade, secondo gli stoici, accade necessariamente e soprattutto in modo finalisticamente orientato. Gli stoici, infatti, intendono il tutto come un'unica sintesi, il tutto è la physis, intesa come processo in cui il logos, anzi, produce, guida, sorregge l'universo intero, sì che tutto nel mondo è assolutamente razionale, e perciò è così che deve essere e non può essere diversamente da com'è. Il logos dunque è provvidenza, fato, destino, così che resta esclusa ogni possibile forma di libertà. La virtù suprema è la felicità, l'uomo può raggiungere solo ascoltando il logos. Autenticamente sapiente è, appunto, chi si affida a questo ascolto. Nella loro logica, con la quale opera un'importante interpretazione con la logica aristotelica, gli stoici avanzano infine la pretesa di esprimere l'articolazione reale del logos, che il linguaggio rispecchia. Questo è tratto dall'Antologia filosofica del 1988 di Emanuele Severino. Il punto centrale della questione è che le persone sono educate ad avere una visione neoplatonica del Dio unico, mentre la Chiesa cattolica attua nella pratica le indicazioni del Dio biblico. Come si può dedurre sia da questo che da altri testi neoplatonici o dagli stoici, l'attività dell'essere umano non è legata all'imitazione dell'attività del Logos o dell'Uno. Dall'Uno procede il bene, ma la capacità di rivolgersi al bene o in un'altra direzione per quanto riguarda le azioni nel sistema sociale appartengono al singolo individuo. Non viene definita quale azione è bene. Non ci sono esempi dell'uno, dell'assoluto o del logos che possono essere assunti ad imitazione per affermare che questa azione è bene mentre quest'altra è male. L'uno dei neoplatonici o il logos degli stoici è lontano dalle azioni degli esseri umani, non impone loro delle decisioni obbligatorie e pertanto il giudizio di che cosa è buono o non è buono relativo all'attualità, all'attività quotidiana appartiene alla scelta del soggetto. In quest'ottica viene assunto come metodo di giudizio l'idea che della giustizia o della convenienza ne ha il sistema sociale. Un sistema sociale che in quella giustizia o convenienza ne è l'unico padrone e responsabile. Ne consegue che, trasformandosi il sentire comune e il sentire sociale, anche i parametri con cui definire la giustizia o la convenienza si possono modificare in quanto questi appartengono al sistema sociale. Se io ho un sistema sociale che sopprime tutti gli esseri umani che non si mettono in ginocchio perché questo è il sentire comune, i parametri di giustizia applicati da quel sistema sociale, cambiando, quando cambiano i parametri del sentire sociale diventa assurdo sopprimere chi non si mette in ginocchio. Se è contrario, sopprimere chi non si mette in ginocchio è l'ordine del Dio padrone, è verità immodificabile in quanto manifestazione del Dio padrone, allora la modificazione di parametri sociali per non sopprimere chi non si mette in ginocchio non è ottenuta per modificazione del sentito sociale o di parametri di giustizia, ma è ottenuta mediante una rivolta fisica nei confronti del Dio padrone e dei suoi rappresentanti che non si debbono mai più permettere di sopprimere chi non si mette in ginocchio. Il problema che permane in questo caso è la presenza del dettato del Dio padrone, che viene sì rimosso dal sistema sociale e dai suoi comportamenti, ma rimane come imperativo, un imperativo al quale tutti i seguaci del Dio padrone vogliono ricorrere qualora le condizioni sociali consentano di ricorrervi. In pratica, permane una spada di Damocle sulla testa del sistema sociale che, qualora allenti l'impulso di libertà che lo ha portato fuori dal gioco del dio padrone, il dio padrone si ripresenta riprendendo a sopprimere chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Cosa spacciano i cattolici agli uomini per nascondere le loro intenzioni di sopprimere chi non si mette in ginocchio davanti al loro dio padrone? Spacciano come loro il dio dei neoplatonici. Impongono con i metodi indicati dal loro dio biblico la concezione del dio dei neoplatonici, giustificandone l'esistenza con preposizioni stoiche. La gerarchia cattolica attua e pratica il dio biblico, di cui è imitazione, pretendendo che le pecore del loro gregge pensino al dio che loro praticano non come dio biblico, ma come dio dei neoplatonici. In pratica gli uomini sono costretti a pensare che i preti effettivamente manifestino il dio dei neoplatonici e con questo costruiscono le loro illusioni. In realtà i cattolici praticano il dio biblico, che è quello che consente loro di sgozzare chi non si mette in ginocchio, stuprare i bambini in quanto oggetto di possesso, creare le condizioni per le trasformazioni delle persone in oggetti di possesso, sottrarsi al giudizio civile, pretendere sottomissione anche nei confronti di chi ritiene il loro dio solo un volgare assassino che loro praticano ad imitazione. Pretendono di violentare la Costituzione della Repubblica Italiana per introdurvi il loro diritto allo stragismo per fini religiosi. Questo è il senso delle loro posizioni nei confronti dei contraccettivi, nei confronti dell'aborto, nei confronti di tutte le libertà sociali conquistate per uscire dalle loro costrizioni. Per secoli alle persone fu vietato leggere la Bibbia. Per secoli le persone sono state costrette all'analfabetismo proprio per l'attività della distruzione delle scuole operata dal cattolicesimo. L'istruzione obbligatoria imposta negli stati fin dal secolo scorso ha visto nei cattolici i peggiori nemici. Già nei Gesù di Nazareth dell'infamia umana abbiamo visto la qualità degli insegnamenti del loro profeta volti alla distruzione degli esseri umani. I cristiani negli ultimi anni hanno manifestato la menzogna secondo cui il loro profeta avrebbe modificato quello che loro chiamano Vecchio Testamento. Con Gesù di Nazareth e l'infamia umana abbiamo dimostrato che non è assolutamente vero, è soltanto una riproposizione attualizzata degli stessi principi manifestati dal Dio padrone del Vecchio Testamento. Intanto si arroga il diritto di essere padrone dell'esistente millantando di aver egli stesso creato l'esistente. Non dimostra di aver creato l'esistente, ma lo afferma, lo millanta, nel millantarlo chiede sottomissione. A meno che i cristiani non vogliano affermare che il Dio descritto nella loro Bibbia non è il loro Dio padrone, a meno che i cristiani non condannino i comportamenti del loro Dio padrone come immorali, vili e abietti, proviamo a leggere che cos'è il Dio dei cristiani emettendo un giudizio attraverso le azioni che quel Dio mette in essere. Emettere un giudizio attraverso le azioni che quel Dio mette in essere. Questo è il punto centrale del dibattito sulla volontà che terremo il 17 maggio. So perfettamente che le azioni di una divinità possono essere interpretate a livello simbolico e che spesso, per quanto riguarda le azioni degli antichi dei, veniva trasfigurata sotto forma di azione umana l'intera cosmologia. Il problema che ci pone l'interpretazione delle azioni del Dio della Bibbia è che prima di tutto esistono 1600 anni di azioni cristiane che ne descrivono l'esatta interpretazione in quanto imposta agli esseri umani e poi che non è possibile interpretare in maniera esoterica la Bibbia in quanto questa ha sempre avuto la pretesa di essere rappresentazione razionale del suo Dio padrone alla quale si chiedeva agli esseri umani di sottomettersi riconoscendone manifestazioni di verità assoluta. Il processo a Galilei insegna. I testi cristiani sono verbo, Giovanni. L'interpretazione non è fatta dal testo esposto, ma dalla capacità del lettore di applicare quanto letto. Per capire, usiamo l'esempio di Gesù e il fico, sia in Marco che in Matteo. Un individuo a prima vista può dire che Gesù sia un demente, un debosciato, che non sa controllare la propria fame, lui che millanta di essere stato 40 giorni a digiunare nel deserto. Oltretutto stupido, pretende che il fico gli dia i fichi fuori stagione. Ebbene, l'interpretazione teologica paragona il fico ad Israele e la fame di Gesù all'obbligo di Israele di sottomettersi a Gesù. I fichi sarebbero i seguaci che Gesù non trova nel fico. La distruzione del fico da parte di Gesù è la distruzione di Israele, in quanto giustifica, e questo giustifica tutta la persecuzione degli ebrei operata dalla Chiesa Cattolica, dai decreti di Galla Placidia ai campi di sterminio nazisti. I Vangeli cristiani non nascondono qualche insegnamento esoterico, ma manifestano ciò che sono e vengono usati per ciò che sono. L'unico insegnamento esoterico dimostrato storicamente è il cosiddetto insegnamento specchiato. Però questo è un altro discorso che esula dagli intenti di questo documento. La Chiesa Cattolica conosce perfettamente questo, in quanto questo è stato il suo atteggiamento quale identificazione col Dio padrone. Questo fa la Chiesa Cattolica nella distruzione degli esseri umani, quanto fa la Chiesa Cattolica nella distruzione degli esseri umani e quanto ordina di fare il Dio padrone del quale la Chiesa Cattolica si ritiene rappresentante in terra, padrone essa stessa, come il pazzo di Nazareth, uguale al Dio padrone nell'operare. Diventa importante che cerchiamo di capire quali sono le manifestazioni del Dio dei cristiani, che fatte proprie dai cristiani e dalla Chiesa Cattolica nel nostro caso, hanno portato nei secoli la distruzione delle società umane e la stanno portando tuttora. Ora, la situazione è diversa dai tempi che hanno preceduto il presente, i problemi sono diversi, le condizioni di vita sono diverse, le regole sociali sono diverse, così anche gli effetti prodotti da una dottrina di verità su un sistema sociale dinamico produce effetti oggi diversi dagli effetti che produceva nei tempi passati. La struttura emozionale delle persone deve adeguarsi al mondo in cui quella persona deve vivere. Se la struttura religiosa è finalizzata a conservare se stessa, sarà necessariamente costretta a strutturare i bambini di cui avrà il controllo solo in funzione di se stessa. Solo che la struttura non soddisfa i bisogni delle persone, ma pretendendo che le persone si mettano sul servizio, rinunciando alle proprie tensioni e ai propri bisogni, le costringe ad arrangiarsi nell'affrontare l'oggettività del mondo fuori dalla struttura stessa. Gli strumenti con cui il cattolicesimo chiede adesione e sottomissione a se stesso sono gli stessi strumenti che userà l'individuo nel sistema sociale per affrontare la sua esistenza, chiedendo adesione e sottomissione a chi non si può difendere. Attualmente ci troviamo a vivere un sistema sociale che impone a tutte le persone di essere uguali all'interno delle medesime leggi, mentre la struttura cattolica, ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone come descritto dalla Bibbia, pretende di sottrarsi dall'uguaglianza, pretendendo di essere al di là e al di sopra, al di fuori delle leggi. Dal momento che riprodurre Antico e Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, Apocalisse è troppo lungo, mi limiterò a 10 brani fondamentali, 5 del Vecchio Testamento, 4 del Nuovo Testamento, 1 negli Atti degli Apostoli. E cominciamo ad affrontare quello che è il Dio biblico. Non è che abbiamo tantissimo tempo, ma un paio di robette le possiamo fare. Il terrore che pervade il Dio padrone dei cristiani. Genesi 3:22. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita eterna per mangiare e vivere in eterno. Questa è la paura che ha il Dio dei cristiani. Cosa deve fare il Dio dei cristiani? Impedire all'essere umano di diventare un Dio. Cosa implica questo? Cosa i cristiani dichiarano guerra all'aborto, al divorzio, alla conoscenza? A parte le centinaia di biblioteche che hanno bruciato, a parte la distruzione delle scuole antiche, a parte la proibizione di leggere la Bibbia, a parte la guerra contro l'istruzione pubblica, hanno abolito la medicina nell'antica Roma per consentire al proprio Dio di macellare più agevolmente le persone. La logica nella pratica del genocidio del Dio dei cristiani. Cioè, vogliamo leggersi dalla Genesi? Sterminò dalla faccia della terra l'uomo da me formato, uomini e animali, rettili e uccelli dell'aria, poiché mi pento di averli fatti. Pretende di aver macellato tutti il Dio dei cristiani. Come giustifica questa decisione chi scrive delle decisioni del Dio padrone? Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i pensieri concepiti del loro cuore erano soltanto malvagi, si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Genesi 6:5, prima era Genesi 6:7. Nessuna azione viene commessa da quegli uomini che può essere definita malvagia. Della malvagità esiste solo l'affermazione millantata. esattamente come fanno i cattolici oggi. Ogni lettore può proiettare sul termine malvagio quanto egli pensa sia malvagio, però sono le fantasie del lettore. Non viene descritta nessuna azione compiuta dagli uomini che un giudice possa definire malvagia. Perché questo? Perché la malvagia sta all'interno delle azioni del Dio dei cristiani, azione che si concretizza con la decisione di sterminare la faccia della terra all'uomo, animali, rettili, eccetera. Se tu non ti metti in ginocchio davanti a me sei malvagio, dunque io ti posso sterminare. Questa è la logica della Chiesa Cattolica ricavata dall'insegnamento del Dio Padrone. E in questo momento, proprio qui, noi ci fermiamo per la prossima puntata radiofonica. Perché ci fermiamo qui? Innanzitutto ci fermiamo qui perché questo è un punto comodo per fermarsi e ci permette di continuare il nostro discorso. E il discorso che ci permette di continuare è questo, cioè noi abbiamo letto dei pezzi, li abbiamo preso da Marcella, Lettera Marcella di Porfirio, e abbiamo letto dei pezzi da Plotino, abbiamo letto dei pezzi da Procolo, e abbiamo visto come in quei pezzi di Plotino, Porfirio e Procolo c'era quello che è il concetto comune che le persone hanno del Dio dei cristiani, cioè il Dio buono, il Dio soccorritore, il bene, l'intelligenza, il sentimento, tutto ciò che aiuta a vivere. Ebbene, tutto questo non esiste nel cristianesimo. Cioè il Dio buono, l'assoluto, ciò da cui tutto procede, ciò da cui tutto trasforma, non è un concetto cristiano. È un concetto dei neoplatonici. E se mi permettete una digressione, io che sono un pagano politeista e che io combatto i concetti dei platonici perché non sono d'accordo con i concetti dei neoplatonici, bene, però se mi permettete io faccio un grandissimo omaggio a tutti i neoplatonici e in particolare a Ipazia. Ipazia che è quel grandissimo genio che ad Alessandria d'Egitto i cristiani presero e scorticarono viva con le conchiglie. Perché? Perché anziché ad avere a fondamento del suo pensiero un Dio del terrore, il Dio della morte, il Dio della istruzione, il pazzo di Nazareth, tutte quelle criminalità che sono proprie della Bibbia, aveva alla base del suo pensiero l'uno, il bene, ciò l'assoluto da cui tutto procede. Ebbene, Ipazia dai cristiani fu scorticata viva con delle conchiglie. Questo è ciò che hanno fatto i cristiani e che stanno facendo tuttora, perché il concetto di bene, il concetto di assoluto per i cristiani è assolutamente estraneo. Ai cristiani è invece legato il concetto del Dio biblico, quel grandissimo figlio di puttana, pezzo di merda, che si permette di distruggere e annientare l'umanità e che dei pezzi di merda di cristiani, anziché andare a spaccargli il culo, si permettono di costringere in ginocchio davanti a lui i loro figli. E questa è veramente una grande vergogna. Bene, 049-700-700 e 049-700-838. I concetti dei neoplatonici e i concetti degli stoici in realtà sono quei concetti che attraversano l'umanità e sono quei concetti che i cristiani useranno per addomesticare gli esseri umani. Addomesticare gli esseri umani allontanandoli dalla realtà del loro Dio. Pronto?
Ciao, sono Franco. Sono in diretta.
Sì.
Allora, praticamente volevo solo dirti una cosa, che sono andato a messa dopo tanto tempo, le giornate di Pasqua, e praticamente sono rimasto colpito perché il parroco della messa dove sono andato ha fatto questa affermazione su cui vorrei un commento. A un certo punto della messa ha detto: tutti quelli che non hanno fede è meglio che prendano una pistola e si sparino, perché non hanno nessuna speranza. Io vorrei un tuo commento su questa definizione che ha usato dire un prete durante una messa. La trovo vergognosa e la trovo un'istigazione al suicidio. Ti ascolto per radio, ciao.
Ciao, scusa amico mio, io posso fare un commento, ma posso dirti, ma chi te l'ha fatto fare andare alla messa? Per ascoltare un testa di cazzo che ti dice devi mettere in ginocchio davanti al mio Dio assassino. Naturalmente il prete ha detto metti in ginocchio davanti al mio Dio assassino e se non hai fede sparati. ma mi sembra assolutamente logico che un prete arrivi a questo, è niente, è zero, cosa potevi aspettare? Pronto? Sì?
Ciao Claudio.
Ciao Marco.
Come ti butta?
Io bene, ma non sono riuscito a risponderti, sai.
È stato che... che robe là, che appena la prima volta che te l'aveva dita, te dici, cazzo, bisogna che domande subito dove che la tira fuori questi discorsi, dopo te passa la mente. Passa mesi,
perché
dopo te viene.
Mi ricordo aver fatto i discorsi, capito? Però legati a quel tipo di robe, cioè alle perversioni sessuali che dal punto di vista psichico si impone alle persone attraverso la coercizione cattolica. Però non mi sembra che di aver detto quello, però può darsi che sia una sovrapposizione dei pensieri, no?
Perché mi pare di aver dita negli anni 20 in Piemonte.
Negli anni 20 in Piemonte.
O nell'Alta Italia.
Guarda.
Penso un po' dove che... Non mai a piccarmi anche a me.
Sì, sì, no, ma infatti probabilmente è una roba...
O forse se venista Rio Spontanea...
No, pure se sta che io abbia avuto i pezzi di giornale, capito? Oppure magari stavo leggendo dei pezzi di libro. Poi mi guarda una roba del Piemonte, ma parla delle donne, cioè della costrizione femminile. Ma è una roba che ho fatto anni fa, insomma, neanche da...
No, guarda, che è stata una roba di... 4-5 mesi fa, penso. Proprio Drio l'altro dia.
Oh, ma te hai molta stima di me, che mi ricordo quello che ho fatto 5 mesi fa, così, è terribile. Mi ti ringrazio per la tua stima, ma non so quei livelli,
no,
giuro.
Ti incazzassi, perché te mi dici, ma cazzo, te dovevo domandarmi all'epoca, adesso chi
cosa posso dire a te, Marco? Non so che mi posso incazzare per una roba del genere, cioè,
non ho dare un po' in giro, seccate su internet dei dati del Ministero, boh.
No, ma non so se sia dei dati, perché là più che altro i sei istituti di ricerca che ti danno dati psichici, no?
Cioè, la
però guarda che se quei dati però te usi a livello discorsivo va bene.
Prego?
Se te usi quei dati a livello discorsivo va bene, però se su quei dati te fai dei progetti tipo sanitari o tipo altre cose, già ci parli con molte quelle pinze. Perché spesso succede che case farmaceutiche o altra gente commissiona delle finte indagini per vendere sue robe. Per cui se le usiamo per fare dei discorsi sociali, no? Dei discorsi etici, morali, religiosi, non succede niente. Però tien presente che spesso molte indagini se posticce, cioè se false, insomma.
Ho capito.
Cioè anche a mi invoco i piedi piombo, no?
Però i miei genitori, ma di te stesso, i miei genitori è circa della classe tua. Ma di te stesso che all'epoca qui era dove i bocce lori a Gnana una caterva che gli aveva problemi malattie genitali? A mago nelle mezze zone, dei contadini.
Cioè io ti dico, non ho mai affrontato il problema della malattia genitale in se stessa, anche perché è un problema medico, io non affronto normalmente problemi medici. Però non so questo. Non saprei neanche come risponderti, Marco, giuro.
Pensa, magari me sono sognava.
No, ma... può darsi che sia stata anche delle sovrapposizioni, capisci? Cioè magari uno fa un pensiero, ascolta qualcosa e sovrappone, capito? Dopo 5 mesi, figurati uno se ricorda anche le trasformazioni del pensiero e delle idee, insomma, dai. Siamo più seri con noi stessi, su.
Spero.
Sì, dai, non sta sparata, se no...
No, perché va in chiesa anche a me, ora come che la vita...
No, veramente, lui si è trovato davanti a una situazione oscena, beh, il prete che vise la gente spareve, è allucinante, insomma.
Sì, sì, ma anche se la dita come fosse sotto forma di battuta...
Sì, sì, ma è allucinante sempre, da qualunque punto la prendi,
Sì, sì, beh, senz'altro, per cui... Ho sentito che ho semiconvertito un'amica.
No, dai.
No, senso, perché... La rivista l'altro di casa mia, se c'è quella del più e del meno, si presenta questo bel crocifisso al collo, una roba di oro placata, per se ne sente. E praticamente si parla del più e del meno e mi salta fuori col discorso della messa, va a messa, però io ai preti, il solito discorso, dai,
sì, preti,
solita macchina. E fa, per esempio, però mia, una come madre Teresa che ha una grande ammirazione, mi fa. Aspetta qua, vieni in camera mia, ma però che ho prestato il libro famoso, Posizione della missionaria,
sì.
Alle sbiancate, dopo che l'ho vista che l'aveva letto. verità, cazzo, pensavi tutta un'altra roba, perché i grillisti che fa vedere in televisione, in media, tutta un'altra roba.
Eh sì.
Verità, era proprio una matta come minimo.
No, porca, ma veramente porca, non riesco a capire la gente.
No, cazzo. Porca come che ne piace a noi altri.
No, vabbè. Niente, mi piace tante belle robe che in fondo senca beh, ma quello veramente trafficava in, comprava e vendeva bambini, insomma, cioè faceva morire la gente pur di non curarla.
Sì.
E le persone così è come se niente fosse.
E ti pensa che ne un altro me compare che convive con una che è una bigotta totale e mica vita guarda, te presti un po' i libri di roba che ho mi casa, oppure te tira fuori, te presti i stampati di Claudio Simeoni che è gata su Twitter, ma ti presti mia. No, perché mi femmina quando mi asno, vuol che mi leve che robe ha. Siete 30 anni,
cioè,
neanche, persona, lui per, vuole neanche lei.
Sì, perché in certi momenti porta difficoltà anche in famiglia, no? Cioè, purtroppo è il bigottismo, cioè, è quello che se stai i cristiani, e lui già ha l'ignoranza assoluta, no? E quello che loro devono fare è bloccare chi va alla ricerca della conoscenza. Per cui è anche un istinto di morte, cioè pulsione di morte che viene fuori. Per cui te culpa qualsiasi iniziativa.
Ma pensa che sta tipa qua, all'in architetto. Cioè, sì, sì. E la, ovviamente è una persona di studio, non è una
cattolica
frustrata, non vuole che se lei strappa qua perché dice che le ispirazioni da persone che vuole il mal nel mondo, sì. Roba, ma io
uso la conoscenza e il conoscere sono due robe diverse. Se può essere anche laureata, aver 50 lauree, però la conoscenza e il conoscere sono robe diverse, cioè l'informazione, no? L'essere bravi fa un lavoro, e la conoscenza, cioè avere la capacità di espandere se stessi nel mondo, sono due robe diverse.
La differenza tra il nozionismo e la cultura.
Esatto. Siete voi anche a questo, però l'idea è corretta.
No, io penso invece ho un zio che mi dice che ho qualche soggiogazione del demonio, che mille dei libri che gli sta ispirando dal demonio.
Sì, te lo dico. Questo
qua, per dirte, posso anche dirlo pubblicamente, sì. Questo qua l'andea dal santone, anni fa, fa sei carte, che va a là, poi diventa un fervente cattolico,
ecco,
queste cagate qua.
Sì. E dopo che lui almeno va a fare la guerra contro dei deficienti che vuole occupare la libertà religiosa in questo paese, ma dimmi no. Mamma mia.
Oh, sopravviveremo anche a questo.
Anche di più, dai. Anzi. Va bene, grazie. Ciao.
Bene, io chiuso qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché giustamente Stefano sta arrivando e è al mio posto. Allora, io vi do appuntamento per giovedì prossimo, con la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi ricordo l'appuntamento che è per il 17 maggio alle ore 20:30 sabato, con il dibattito sulla volontà. Ciao a tutti e spero che veniate a sentire il dibattito. Ciao.